Prova. Allora, questo è l'ultimo messaggio riguardante lo studio sull'ansia e la depressione che abbiamo visto un po' di tempo fa. L'avete letto prima, Samuele? Alcuni di voi non hanno ricevuto il messaggio. Purtroppo diversi di voi si lamentano e il mio cellulare da un po' di colletta, insomma, compriamo un cellulare nuovo. Non so perché, però diversi di voi non ricevono i messaggi che invio, mi dispiace. Allora, prima Samuele, capitolo 1, leggiamo qualche versetto, poi man mano eventualmente leggiamo il seguito. Prima Samuele, capitolo 1. Allora, in questo passo ci sono veramente tanti, 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 tanti insegnamenti, però io mi soffermerò su alcuni aspetti che interessano questa sera a noi. Allora, c'era un uomo di Ramataim, Sofim, della regione montuosa di Efraim, che si chiamava Elcana, figlio di Yeoram, figlio di Eliu, figlio di Tou, figlio di Suf, Efraimita, aveva due mogli, una di nome Anna e l'altra di nome Peninna. Quindi Anna era la prima moglie, la vera moglie. Anna e l'altra Peninna. Peninna aveva dei figli, ma Anna non ne aveva. Quest'uomo ogni anno delle sue capacità, dei suoi modi di valutazione, metodi di valutazione, e si chiude in se stessa. Comincia a sentirsi confusa, crede che stia impazzendo, fino ad arrivare nell'ultimo stadio a suicidarsi. Vi faccio l'esempio di Susi, le ha tentato il suicidio. Mi metto di qua. Ok, è una forma di, dicevamo, di manipolazione. Rientra nel processo di brainwashing, lavaggio del cervello, che alcuni uomini usano per fiaccare le energie mentali e fisiche delle loro vittime. Io ho messo anche partner, perché? Perché di solito, sapete chi sono le vittime? Sono le persone più vicine. Possono essere i mariti, le mogli che li bombardano e li uccidono, oppure le mogli, i mariti che li bombardano e li uccidono, oppure i colleghi. Oppure, perché no, anche dal pulpito si può fare questo tipo di violenza. Quindi mina la base, ogni sua certezza di sicurezza, dalla propria sanità mentale, fa credere alla vittima di essere una persona sbagliata, se è fatta male, arriva a sentirsi dipendente e confusa, non riesce più a prendere delle decisioni perché ha sempre paura di prendere decisioni, per paura di sbagliare, fino a convincersi di essere o di stare per diventare pazza, questa persona. Quindi non ha una capacità di giudizio reale della vita che la circonda, inizia veramente a fare confusione e a mettere in discussione le proprie percezioni e valutazioni. Si convince che sta vivendo in una realtà che non corrisponde alla realtà oggettiva. La ricerca dimostra che nella stragrande maggioranza di questa forma di violenza sono, come dicevo prima, le persone più vicine a chi fa violenza. Quindi il partner, parenti stretti, ad esempio ricordo un po' di tempo fa di alcuni parenti che facevano violenza alla nuora, no? Ma continuativa nell'arco del tempo, al punto che questa persona era andata in depressione. Non si sentiva più adatta come moglie, non si sentiva più adatta nel ruolo che Dio l'aveva dato. Tre fasi fondamentali. Allora, quali sono queste tre fasi? La prima fase è di incredulità. La vittima non crede a quello che sta accadendo e né a ciò che vorrebbe farle credere il suo carnefice. Dice: no, è impossibile. Come? Mio marito, mia moglie? No. Il mio collega, il mio amico? No, è impossibile. No, sto capendo male io. Poi va nella difesa, quindi la vittima inizia a difendersi con rabbia, a sostenere la sua posizione di persona sana e ben piantata. No, non è come dici tu, non hai ragione tu. A Allora inizia anche con una forma di reazione, poi va in depressione. Arriva un certo punto, la vittima va in depressione, si convince, si fa manipolare, e arriva un punto che si chiude, non esterna più i propri pensieri per paura, e quindi cade in una forma di depressione. Non ha più la forza di parlare, ok? Perché viene bombardata da sempre, da mattina alla sera. Allora non ha più la forza di esprimere in libertà il suo parere. Perché? Perché ho paura. Mia moglie mi riprenderà sempre, mi dice sempre che questo non va bene, questo è sbagliato, così non va, mi martella e io mi chiudo dentro. Vado in depressione. Ultimo stadio. Spaventare con gesti, sguardi, parole, minacce, violenza fisica o addirittura minacce di morte, in alcuni casi. Minacciare di far violenza ad altri familiari, i figli, danneggiare gli oggetti personali di valore, affettivi per la donna, ad esempio, ricattare, insultare, colpevolizzare in pubblico e in privato, no? Denigrare, umiliare la persona, la vittima, in tutti i modi, si cerca di farlo in tutti i modi. Indurre la donna a credersi pazza, come la moglie di questo del protagonista del film. Caratteristiche del manipolatore. Vediamo che cosa pensa questa persona. Beh, ci sono tre tipi di categorie. Queste non le ho inventate io, le potete trovare tranquillamente su qualsiasi libro di psicologia. Il bravo ragazzo e brava ragazza che sembra avere a cuore solo il bene della vittima, ma in realtà antepone ad ogni altra cosa i propri bisogni. Io devo arrivare alla proprietà di questa donna, allora io ti faccio credere che ti amo, no? Faceva credere che l'amava la sua moglie, ma lui era interessato ad arrivare all'obiettivo che aveva nella sua testa, appropriarsi della proprietà di questa donna, ok? Quindi ha degli atteggiamenti in apparenza affettivi, di interesse, ma in realtà nel cuore c'è la rapina. L'adulatore, quindi attua manipolazione, maniere, strategie lusinghevoli della vittima, fa dei complimenti in apparenza, ma sono solo apparenti. L'intimidatore, che utilizza il rimprovero continuo, il sarcasmo, l'aggressività diretta, ok? Proprio c'è questo aspetto forte, violento, e quindi la vittima tende a chiudersi. Gli scopi che si prefigge sono un po' quelli che abbiamo detto, ma li riassumiamo. Gli scopi sono, allora, sono, se va, quindi indurre la vittima a un totale livello di dipendenza fisica e psicologica, annullare la sua capacità di scelta e di responsabilità, quindi io voglio un cagnolino, non una persona che esprima liberamente l'assenso, il dissenso a una certa vita sociale, voglio il cagnolino o la cagnolina da portarmi dietro, quindi la devo mettere in un posto per farla vedere se è bella, carina o bello, carino, e poi quando non mi serve più, accuccia, silenzio. Ecco, questo è un po' lo scopo. Quindi annulla proprio, l'obiettivo è quello di annullare la personalità, azzerarla, schiacciarla. Quindi, di solito, la vittima fa fatica a chiedere aiuto, perché si chiude all'interno, fa veramente molta fatica a chiedere aiuto. E chi la può aiutare sono solo le persone più vicine a lei, ok? Chi sta insieme, perché queste persone devono fidarsi. Quindi, perde la propria identità, la fiducia, quindi va in depressione. L'esempio biblico, l'esempio che abbiamo letto in Prima Samuele, capitolo 1. L'esempio è di Anna, moglie di Elcana, e Peninna. Qui c'è tutto un contesto particolare, beh, già non normale. Quest'uomo aveva due mogli, fra virgolette, quindi chiaro che già vive una situazione di peccato, una situazione non normale, anomala, non nella volontà di Dio. Allora, analizziamo Peninna, la manipolatrice. In questo caso è una donna, la manipolatrice. Analizziamola. Io l'ho letto, l'ho riletto, questo passo è davvero molto interessante, ci sono molte cose. Io ne ho colte solo alcune. Quindi, è la seconda moglie e nasce che cosa? La competizione. Di cosa si vuole appropriare Peninna? Del marito di Anna. Vuole sentirsi al centro della vita familiare di questa di Elcana. Per cui ha un obiettivo in questo caso. Qual è l'obiettivo? L'obiettivo è scalzare Anna, ok, con dei giochetti e far sì che lei possa avere in pugno Elcana, il marito e tutta la famiglia. È una rivale, la vediamo a versetto 6. Mortificava continuamente. Questa è proprio una caratteristica di questi tipi di persone. È un'azione che continua nel tempo. Queste persone non si stancano di mortificare ed usano le parole. Un momento ti fanno un complimento, un momento dopo ti tirano una mazzata. Primo errore o al primo cosa irrilevante ti tirano la mazzata. Io ripeto, fratelli, io l'ho vissuto. Quindi questi sono gli atteggiamenti da gaslighting. Amareggiava la rivale, versetto 6b, quindi un'azione nel cuore. Proprio questa donna era amareggiata, vuol dire che aveva tanta amarezza nel cuore da non poter esternare. Chiaramente si leggeva nel viso, ma non lo poteva esternare perché? Perché si chiudeva in sé. Se avete notato, abbiamo letto a versetto 8, che il cane dice ad Anna, dice, perché piangi? Perché non mangi più? Ma scusami Anna, ma 10 figli valgono più di me? Dai, sta cercando di incoraggiare in qualche modo, ma lei è già chiusa, è già in una fase di depressione. Le volevo fare credere che senza figli non era nessuno. Tu non hai figli, Anna? Tu non hai lavoro? Tu non hai un titolo di studio? Tu non hai questo? Tu non hai quest'altro? Tu non vali niente. Questa è la prima forma di violenza. Non avrebbe mai conquistato il cuore del marito. Tu, Anna, non ce la puoi fare. Sei proprio spiazzata, sei fuori gara. Stai tranquilla che tu non riuscirai mai a ottenere Elcana tutto per te. Non era buona a nulla. Questo era il messaggio che voleva far passare Peninna ad Anna. E usava tante strategie, lo faceva spesso, anzi continuamente. Quindi Peninna, suo malgrado, con il suo comportamento negativo, dimostrò, primo, la vanità della fiducia in se stessi. Peninna confidava, fratelli, in se stessa, nella capacità di distruggere una persona con questa forma di violenza. Però Peninna non ha fatto un calcolo corretto. Qual è il calcolo che ha sbagliato Peninna? Eh sì, Peninna non si è ricordata che il Signore ascolta e vede. Mi piace questo, fratelli. Il Signore ascolta e vede. E lei non ha potuto fare oltre un certo limite nella vita di Anna, proprio perché il Signore è a un certo punto intervenuto. Quindi la vanità nella fiducia delle proprie possibilità, se non sono arrese a Dio, Peninna aveva molto, molti figli, abbiamo letto figli e figlie, ma non consacrò nulla al Signore, non aveva niente da dare al Signore, erano tutti per lei, vero? Tutte per soddisfare il proprio egoismo. Non aveva niente da dare il Signore. La povertà del formalismo religioso, andava al tempio, insieme al marito, no? È un po' come se qualcuno sposato qua, magari, faccio un esempio, viene in adunanza giusto per far contento al marito, alla moglie, però cioè, non è niente, non è nessuno. Ecco, la stessa cosa, formalismo religioso. Il nome del Signore, se ci fate caso, in relazione a Peninna, non viene mai citato. Mai, mentre in relazione ad Anna viene citato tante volte. Fate questa ricerca. Quindi la cattiveria e la crudeltà caratterizzano l'atteggiamento di Peninna, l'altra moglie, nei confronti di Anna. E non è difficile immaginare come Peninna possa trarre vantaggio dalla sua situazione di madre per umiliare, distruggere la dignità di Anna. Quali sono gli scopi? Annientare la rivale, fiaccarla, farle perdere fiducia in se stessa, farle perdere il contatto con la realtà, farla cadere in depressione, isolarla nelle relazioni, perché lo scopo è anche questo, ti metto da parte, una specie di mobbing, ti faccio in qualche modo, ti metto in una condizione che tu non ti devi relazionare con tuo marito, perché poi quel cane ti potrebbe incoraggiare, oppure non devi parlare con quegli anziani o con quegli altri, perché ti possono incoraggiare. E io so dove devo arrivare, quindi io so gli obiettivi che ho per te e gli altri mi danno fastidio. Una bella persona furba, eh? Che dite? Pur non avendo fatto i conti col Signore. Se fosse stato possibile, avrebbe sperato che Anna si suicidasse. Analizziamo Anna, la vittima. Allora, Anna. Una donna mortificata, una donna umiliata, amareggiata, perde a un certo punto il contatto con la realtà perché il marito le dava una parte doppia ma lei non lo realizzava. Cioè il marito gli faceva sentire il suo affetto, il suo amore, ma lei ormai era così distaccata dalla realtà, così umiliata, così amareggiata che non riusciva più a realizzare quello che aveva. Ed è così, queste persone che subiscono questa forma di violenza, possono vivere in mezzo a 300 persone e si sentono sole, oppure vivono in situazioni che non riescono a ringraziare il Signore anche per le tante cose che possono avere. Il marito la amava più di Peninna, ma lei non si rendeva conto. La sua sofferenza raggiunge il culmine, versetto 16, leggiamolo. Allora, non ci vedo più. Leggiamo pure dal versetto 15. Manna rispose e disse: no, mio signore, io sono una donna tribolata nello spirito. Generalmente quando la scrittura usa questo termine, tribolata nello spirito, non è una sofferenza normale, è una sofferenza al punto limite, continuativa. E non ho bevuto vino. Pensate, Anna era così sofferente che davanti al Signore non aveva neanche la forza di far uscire la propria voce. Apriva la bocca, pregava, vero, muovendo le labbra. Tant'è che Eli la prende e la scambia per una ubriacona. Gli dice: ehi, vai a smaltire la tua sbornia da un'altra parte. E quindi dice: tribolato nello spirito, non ho bevuto vino né bevanda alcolica, ma stavo solo aprendo il mio cuore davanti al Signore. Non prendere la tua serva per una donna da nulla, perché l'eccesso del mio dolore è una sofferenza terribile. Fratelli, a volte è meglio prendersi un pugno, meglio prendersi uno schiaffone, che subire una violenza fatta di parole nel termine sottile, che piano piano distrugge l'identità di una persona. Io l'ho provato. È terribile, fratelli, è terribile. E l'eccesso del mio dolore e della mia tristezza mi hanno fatto parlare fino ad ora. Quindi è arrivato al massimo, più di così non si può. La tribolazione di Anna è segnata da quattro relazioni frustranti a tu per tu. La prima con la moglie rivale, non riesce chiaramente, non riesce a parlargli, perché è quella che gli fa la violenza. La seconda con il marito, non riesce ad avere più una relazione normale col marito. Terza, col sacerdote Eli, e infine con Dio. Non riesce più ad avere una relazione corretta con Dio. Inizia a pensare, io voglio immaginarmi, no? Provate a immaginare una sofferenza del genere, dice: ma forse il Signore si sta ricordando di me, ma il Signore mi ha resa sterile, ma ha fatto questo, mi succede quest'altro, ma insomma tutto nella mia vita, ma non è che il Signore si è dimenticato di me. Fratelli, questi sono pensieri che a volte si possono innescare anche nella mente del credente. Se un credente è sotto pressione dalla mattina alla sera, può arrivare, anche come nel caso di Giobbe, a dire: ma perché sono nato? Quel giorno lì mia mamma non poteva abortire? Si può arrivare anche a quel punto. Sintomi da depressione per cause esterne, quindi va in depressione, è una situazione che si subisce nel tempo. Vi ricordate l'esempio che vi feci all'inizio di queste riflessioni? Se io tengo questo telecomando per un'ora in mano, non mi peserà, cioè farò tenere, vero? Provate a immaginarvi se questo telecomando io lo dovessi tenere in mano per tutto l'arco della giornata. Molto probabilmente dopo 2, 3, 4 ore mi cadrebbe a terra, siete d'accordo? Che cosa cambia? Il peso non cambia, è vero? Se questo pesa 10 grammi, fra 10 giorni peserà ancora 10 grammi. Cos'è che cambia? È la mia resistenza alla fatica. Quindi una persona sottoposta a questo tipo di stress arriva a un punto che non ce la fa più. Ok? Quindi non mangiava, piangeva diverse volte, a versetto 7, non mangiava, aveva un aspetto esteriore sofferente, si vedeva, e l'anima piena di amarezza, quindi un malore interiore. E la cosa peggiore è non riuscire a parlare con nessuno. Questa è la cosa, è la sofferenza più terribile che esista, quando una persona non può sfogarsi e aprire il cuore con gli altri. È terribile. Sarebbe buono avere degli amici, sarebbe buono avere delle persone alle quali confidarsi, fratelli, e non mettere i manifesti. Perché poi c'è anche questo aspetto, perché io posso anche confidarmi con qualcuno e poi questo qualcuno mette i manifesti. Questo è sbagliato, perché alla seconda volta io mi chiuderò in me. Dico: ok, questa persona non è più affidabile. Quindi avere la possibilità di sfogarsi con una persona fa veramente bene, molto bene. Il dolore di Anna era talmente forte che la preghiera talmente intensa che la donna non emetteva nessun suono, tanto che pensava fosse ubriaca. Anna non ha mangiato e non ha neanche bevuto. Anna non è ubriaca di vino, ma di disperazione. Si può essere ubriachi di disperazione. Non esce voce dal suo corpo perché la sua vita la sta abbandonando. Allora, prima di vedere la cura, riassumiamo. Anna si trova in uno stato depressivo emotivo da sofferenza fisica ed affettiva. Quindi le pressioni che si abbattono su Anna la portano gradualmente a mettere in dubbio e in discussione i suoi valori, i suoi principi e le sue certezze. Quindi ha una visione sbagliata della vita, delle cose che gli stanno intorno, e la lezione da imparare è: la lingua può uccidere lentamente le persone. Fratelli, quanto ha ragione Giacomo? Che dite? Quando nel capitolo 3 dice che un piccolo membro può incendiare una foresta, è un fuoco che può incendiare mezzo mondo. È come un timone della nave, piccolino ma guida tutta la nave. A volte uno schiaffo fa meno male delle parole. Io credo che noi abbiamo, fratelli, io in testa a voi, molto da imparare come usare la lingua. A come coltiviamo le relazioni, anche all'interno dei matrimoni, A come la usiamo nelle relazioni fraterne. Dobbiamo anche questo stare attenti. La cura che riabilita Anna. Qual è la cura che riabilita Anna? Allora, il segreto sta proprio in questo. Affidati a Dio, perché Egli saprà rimettere insieme tutti i pezzi rotti della tua vita e usarli per la sua gloria e per la tua benedizione. Questo è importante ricordarci. Fratelli, c'è il momento in cui Dio interviene. C'è il momento in cui il Signore interviene. Mi piaceva la testimonianza di Susi, perché lei disse, mi disse questo domenica: Gino, a un certo punto io sono andato a controllo dei dottori che mi tenevano in cura e ho capito che loro non mi potevano fare niente. E allora che cosa ho fatto? Allora ho implorato il Signore. mi sono proprio ho pianto davanti a lui. E da quel momento in poi, queste sono le parole di Susi, che mi ha dato permesso di dirlo, lei da quel momento non ha più usato della montagna di farmaci che le prendeva. Non l'ha più usata. E quando è tornato per l'ultima visita e gli ha detto che non prendeva più i farmaci e lei stava bene, fratelli, non ci credevano. E lei ha detto ai dottori, il mio segreto sta nell'essermi affidata al mio Signore, finalmente. Fratelli, abbiamo bisogno di non trascurare la nostra relazione verticale, perché quella relazione verticale determina tutte le altre cose. Sebbene Dio avesse chiuso il grembo di Anna, il suo cuore era ancora aperto nei suoi confronti. Fratelli, sorelle, quando noi non abbiamo qualcosa, che cosa facciamo? Iniziamo a prendercela col Signore? Chiediamoci questo. Anna non ha fatto così. Il suo cuore era ancora aperto nei confronti del Signore. Soffriva tantissimo, ma lei non voleva né vendicarsi e neppure allontanarsi dal Signore. Aveva capito che la medicina stava nell'essere attaccati al Signore. Anna, nella sua sofferenza, non ha mai smesso di cercare Dio. Fratelli, nel versetto 10, 12, 15, nel versetto 20, 24 e 28, c'è la ricerca di Anna verso il Signore. Lo cerca continuamente. Viene citato sempre il nome del Signore in relazione a lei. Ed è oggetto della sua cura instancabile. Anna ha capito che ha bisogno del Signore, ha un bisogno urgente. Quindi per vincere le nostre battaglie dobbiamo fare una sola cosa, principalmente, iniziare a pregare, fratelli. Quanto è trascurata la preghiera? Io vorrei chiedervi, ma lo chiedo anche a me, quanto tempo passiamo in preghiera? Se noi non siamo abituati nella relazione col Signore, quando noi avremo dei problemi e ci vogliamo rivolgere a Lui, noi non saremo abituati in questa relazione e faremo fatica a cercarlo. Allora noi dobbiamo cercare la faccia di Dio soprattutto quando le cose vanno bene, perché quando le cose non andranno bene, noi siamo abituati a questo esercizio. Siamo abituati a rivolgerci e ad aprire l'anima, a spandere l'anima nostra, come ha fatto Anna, verso il Signore. Quanto bisogno di questo? Quanto abbiamo bisogno a volte di questo, fratelli? Molti problemi non ci sarebbero. Salmo 145, 14, bellissimo questo versetto. Il Signore sostiene tutti quelli che cadono e rialza tutti quelli che sono curvi. È un sinonimo, è proprio depressi. Quelle persone depresse, il Signore le sostiene, le sta vicino, anche quando loro non le vedono, le sta vicino in modo particolare. Se Dio è tutto quello che ti è rimasto, allora noi abbiamo veramente tutto. Fratelli, quando dovessimo perdere tutto, ma ci rendiamo conto che abbiamo il Signore, allora noi abbiamo veramente tutto. Questo è qualcosa che noi abbiamo bisogno di imparare. Il canto di vittoria di Anna, capitolo 2. È bellissimo, è vero? Leggiamo qualche versetto. Prima Samuele, capitolo 2. Allora, voi sapete, Anna fa una preghiera specifica, chiede un figlio al Signore, maschio, però aggiunge un dettaglio. Qual è il dettaglio che aggiunge? Per consacrarlo al Signore. Dio risponde a questa preghiera. E che cosa fa Anna? Dice, Signore, io l'ho detto quella volta, però tu ti ricordi come ero amareggiata io? Ero depressa. Non capivo bene le cose. Mo un figlio, lasciamolo a me. Queste ne ha 6 o 7? Io ne ho solo una? Anna non ha fatto così. Bellissimo questa donna, fratelli. La scelta di una donna ha garantito per tanti anni la pace in un'intera nazione. Pensate, la scelta di un credente, cosa può fare, fratelli? Se ciascuno di noi dovesse fare una scelta spirituale, cosa può determinare nella nostra Italia? Mamma mia, noi potremmo essere veramente determinanti e fare la storia. La potremmo fare. Allora, scusatemi, ma prima Samuele 2:1, allora Anna pregò e disse: il mio cuore esulta nel Signore, il Signore ha innalzato la mia potenza, la mia bocca si apre contro i miei nemici, perché gioisco nella tua salvezza. È bellissimo, Anna si rifugia nel Signore, esulta nel Signore. Scusatemi, non stavo già tanto bene. 2:2, nessuno è santo come il Signore. Guardate che visione aveva del Signore questa donna, poiché non c'è altro Dio all'infuori di te e non c'è rocca pari al nostro Dio. Che adorazione. Prima Samuele 2:3, non parlate più con tanto orgoglio, non esca più l'arroganza dalla vostra bocca, poiché il Signore è un Dio che sa tutto e da Lui sono pesate le azioni degli uomini. Mi piace, in un mormorio, sto studiando un argomento che, se il Signore piacerà, molto incoraggiante, di un personaggio, e lo porterò a gennaio, se il Signore piacerà. Mi sta edificando tantissimo, mi sta incoraggiando tantissimo, e ho notato un dettaglio che non avevo mai notato. Nelle varie mormorazioni che il popolo di Israele ha nel deserto, a un certo punto c'è un inciso: e Dio udì. È bellissimo questo. Allora, quando noi ci lamentiamo, quando noi usiamo la lingua in modo sbagliato, quando noi commettiamo delle cose che non vanno, il Signore sa, il Signore vede, il Signore ascolta. L'arco dei potenti è spezzato, ma quelli che vacillano sono rivestiti di forza. Ed è il suo caso, sta parlando di lei. Quelli che una volta erano sazi si offrono a giornata per il pane, e quanti erano affamati ora hanno riposo. La sterile partorisce 7 volte, ma la donna che aveva molti figli diventa fiacca. Il Signore fa morire e fa vivere, fa scendere il soggiorno dei morti e fa risalire, dirà più avanti, fa arricchire e fa impoverire. Fratelli, noi pensiamo che tutto dipenda dalla nostra bravura? A volte ci sono dei nostri atteggiamenti dovuti al troppo benessere, che dimostrano che la nostra vita ce la stiamo gestendo noi, e che in fondo quello che siamo e quello che abbiamo è solo la nostra bravura, e che in fondo quello che abbiamo ce lo siamo guadagnato, un po' come Nabucodonosor, no? Vi ricordate? Il palazzo che io ho costruito, la Babilonia che io ho costruito, e a volte noi facciamo lo stesso, le nostre capacità, il mio lavoro, la mia casa, i miei beni. A volte noi pensiamo che queste cose noi non le possiamo perdere più. Fratelli, non è così. Se Dio volesse, in un solo istante ci può togliere tutto quello che noi in tanti anni faticosamente abbiamo messo da parte. Se il Signore vuole, ci può togliere la vita adesso, in questo istante. Se il Signore volesse, fratelli, sorelle, ci può far arricchire o impoverire. E a volte noi, sapete, ci dimentichiamo di tutto questo. E quando stiamo bene, la prima cosa che facciamo è dimenticarci del Signore. Lo facciamo passare al secondo posto, al terzo posto, al quarto posto. Ma è bellissimo, perché questa donna non ha fatto così. Io mi fermo qua. Mi voglio fermare qua. Ci sono ancora 2 o 3 slide, ma mi fermo qua. Fratelli, una donna attaccata al Signore, una donna che ha subito violenza, ma è rimasta attaccata al Signore. E il Signore è intervenuto per liberarla e per farla davvero fiorire nella sua vita. Facciamo tesoro, fratelli, infine, a come usiamo la nostra lingua. Con la nostra lingua noi possiamo uccidere, in modo visibile e anche in modo nascosto. Possiamo fare un grande male. Che Dio ci benedica. Amen. Amen.